Prof.
Dica.
Siamo in modalità buco, voragine, vertigine, è metafora.
È metafora greca?
Buongiorno ascoltatori, cominciamo così, 8-19 minuti, le frequenze quelle di Popolare Network, un silenzio che vale più di mille parole alle nostre spalle, comincia qui il giorno delle locuste senza la simpatica sigletta che fa papapapam, parapapam, parapapapapam, papapapam. D'altra parte è stata la settimana delle... come dire, dei misteri che riguardano l'etere di via Olearo, fantastico, se ne va via pure un pezzo di cuffia, non mi sento nemmeno più, è meraviglioso stamattina.
È meravigliosa, una mattina stupenda.
Esatto, e la maledizione di Migone, appena uscito da questo studio, è stato immediatamente il disastro. Va bene, ci proviamo lo stesso, io non mi sento, ma la guardo, e questa è un'immagine che mi rinfranca, cari ascoltatori, cominciamo lo stesso, e cominciamo da una domanda fatale che non posso non porle, caro professor Di Stefano. Sarà biscotto?
Ostia, sarà biscotto? Forse no.
O forse anche sì.
O forse anche sì.
L'importante è non avere certezze nella vita.
Tanto sono in crisi tutte e due, quindi...
Anche la Croazia?
No, vabbè, ma voglio dire, Irlanda, Spagna, sono tutti i paesi, i vecchi pigs.
Gioca con la Croazia, non gioca con
sì,
l'Irlanda.
Vabbè, vero, gioca con la
sempre
Croazia.
Di crisi si tratta.
Sempre di crisi si tratta.
Senta, allora facciamo una bella cosa. Lei disserti a lungo mentre io cerco di risolvere i problemi che ci affliggono dal punto di vista tecnico, e oggi dobbiamo cominciare con uno di quegli argomenti che la fanno godere come poche volte nella vita, perché si è consumato definitivamente il crack delle holding di Ligresti. Siamo di fronte a uno dei più grandi fallimenti della storia repubblicana, al netto dei salvataggi. Ci fa la classifica dei primi cinque grandi crack di sempre?
Oddio.
In Italia?
L'Ambrosiano, ovviamente, dobbiamo partire da lì. Indubbiamente è probabilmente il più grosso tra i grandi crack italiani. Poi possiamo metterci senza alcun dubbio il crack Cirio, il crack Federconsorzi, che in realtà era l'antesignano del crack Cirio, e poi abbiamo per ovvie ragioni Parmalat. Poi il numero delle realtà dei fallimenti.
No, non mi deve arrivare fino al 42esimo posto della classifica.
È molto rilevante.
Era solo per fare contesto, orizzonte, quadro storico. In questo caso la questione è seria, anche perché all'orizzonte c'è pure la bancarotta fraudolenta come ipotesi.
Ma io direi che è praticamente scontata, perché anche la sentenza di ieri del Tribunale fallimentare lascia già presagire quali sarà la linea d'azione del Tribunale, che è stato molto duro sia nella forma che nella sostanza nel sancire lo stato di insolvenza di queste, che sono due delle principali holding della famiglia Ligresti, Inco e Sinergia. Le parole che sono state usate sono molto pesanti in complesso sulla gestione, e quello che più emerge è che si tratta, almeno per quanto riguarda l'impero dei Ligresti, di un crack prolungato e che risale da lontano, non addirittura nel bilancio del 2010, ma forse ben prima del bilancio del 2010, che pure ufficialmente le società, in particolare per esempio Inco, aveva chiuso con utili per 62 milioni di euro, e che evidentemente la procura ritiene fossero utili di fatto fittizi. Tra le operazioni più significative e pesanti che sono finite sotto i riflettori della procura, l'assorbimento di denaro da parte delle controllate, le controllate che sono poi le compagnie assicurative Fonsai e Milano Assicurazioni. Pensate che dalla sola Milano Assicurazioni sono arrivati acconti per 140 milioni per due immobili che non sono stati ancora ultimati, e negli anni dal 2008 al 2010 il saldo netto a favore di queste società della famiglia Ligresti da parte di Fonsai è stato di 235 milioni di euro. Come si dice, un fiume di denaro che non c'è, di cui non c'è più traccia appunto in Inco e in Sinergia, e questo sarà sarà poi l'obiettivo della procura e dei curatori fallimentari che sono stati nominati ieri dal tribunale.
Intanto ieri alla Camera è stato votato il DDL anticorruzione e lo hanno votato solo 354 parlamentari. Evidentemente non c'erano abbastanza soldi per tutti. Bene, professore, io non vorrei essere oggi Ligresti, ma soprattutto non vorrei essere un correntista di Banca Network, perché ai correntisti di Banca Network, che sono 30.000, gli hanno bloccato i conti. Sono andati al bancomat, hanno messo la tessera, hanno provato col PIN, niente da fare, torna a casa, non ci sono soldi per te, caro amico. Che è successo?
È successo che Banca Network è la, diciamo concretamente, l'istituto sotto amministrazione controllata da parte della Banca d'Italia. Ce ne sono complessivamente una decina di banche, da Treviso a Cosenza, da Rimini a Salerno, che sono sotto amministrazione della Banca d'Italia. È vero che c'è il fondo a copertura del correntisti, ma nel frattempo, non essendoci liquidità ed essendo tutto bloccato, Banca Network non è stata in grado di dare liquidità ai suoi correntisti. Probabilmente una situazione che si sbloccherà nel corso delle prossime 2-3 settimane con l'attivazione del fondo, ma la verità è che l'istituto è in difficoltà già da un paio d'anni, e dal novembre dello scorso anno è in amministrazione straordinaria. È nato da una costola della Popolare di Lodi, e i conti di Banca Network, lo ricordiamo, tra i principali azionisti la SOPAF dei fratelli Magnoni, il Banco Popolare e De Agostini, sono conti strafallimentari, e di qui appunto il commissariamento della Banca d'Italia e le difficoltà addirittura nel rimborsare i correntisti. È la seconda volta che accade, come ha sottolineato Beppe Scienza, la seconda volta che in Italia accade che una banca non è in grado neppure di erogare la liquidità. Era già avvenuto con il Banco Emiliano Romagnola sul finire del 2010.
C'è chi non sta bene, come questi istituti di credito, c'è chi sta pure peggio, almeno secondo il Wall Street Journal, che martedì ha scritto ad alzo zero: attenzione, l'Italia è moribonda.
Sì, è un articolo che ha suscitato grandissime polemiche, perfino il Sole 24 Ore si è scagliato contro il Wall Street Journal, evidenziando che la verità è che probabilmente gli Stati Uniti temono una vera Unione Europea, gli Stati Uniti d'Europa, e quindi questi sarebbero gli attacchi conseguenti appunto alle difficoltà complessive dell'economia americana, perché i numeri, secondo le statistiche Eurostat, che prendono in considerazione i dati 2010, evidenziano che i teorici Stati Uniti d'Europa hanno un PIL maggiore rispetto agli Stati Uniti, ma soprattutto avrebbero un debito pubblico nettamente inferiore in percentuale rispetto al PIL. Per l'Europa, nonostante la favolosa erogazione di denaro a favore delle banche, siamo all'82,5% rispetto al PIL, per gli Stati Uniti stiamo al 114,32%, sempre per effetto delle spese fatte dalle pubbliche amministrazioni per salvare la finanza, ma gli Stati Uniti sono sempre stati sopra da questo punto di vista. Quello che sorprende di più è soprattutto il valore del l'export, perché l'export degli Stati Uniti d'Europa è pari a 1.914 miliardi di dollari contro 1.473 degli Stati Uniti, quindi complessivamente molto molto superiore a quello appunto che oggi è il volume delle esportazioni degli Stati Uniti.
Sarà, ci avrà ragione il Sole 24 Ore e non il Wall Street Journal, ma intanto da 10 anni in questo paese non si cresce, come ha detto Saccomanni. Il debito pubblico ha raggiunto la cifra record ad aprile di 1.948,58 miliardi, e Monti ha annunciato in settimana che l'Italia sarà costretta a vendere i propri beni, un po' come fanno i cittadini quando si trovano costretti a vendere i propri organi. Cosa vendiamo?
E qui non è del tutto,
cioè, facciamo
chiaro.
Come Bersani, che ha messo in palio i posti nel CDA della Rai?
Non proprio nello stesso modo, perché in teoria il famoso piano dismissioni prevede la creazione di più SGR, cioè società di gestione del risparmio, che dovrebbero poi prendere in pancia i migliori immobili in vendita. Le cifre sono iperboliche sulla carta, ma sono anni che risentiamo ripetere questa favola della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico tra 300 e 500 miliardi di euro. Qualcuno come MF esulta ipotizzando che si tratti del famoso tagliadebito che il giornale sta lanciando e sostenendo da tempo. La verità è che per ora si tratta esclusivamente di un'ennesima operazione maquillage in cui forse si può ipotizzare di mettere assieme un po' di patrimonio immobiliare e cercare qualcuno disponibile a acquistare le quote di queste SGR, con un rischio elevatissimo e evidente a tutti, che è quello della maxi ultra super svendita anche delle cose buone che ci possono effettivamente essere in pancia delle pubbliche amministrazioni.
Prof, stamattina c'ha lo stesso dinamismo di un Giaccherini sulla fascia, sono costretto però a fermarla perché siamo sull'orlo del GR di Popolare Network. Torniamo tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste. Ai ai ai, caro Ezio Mauro, questa mattina Ferruccio De Bortoli ti ha bagnato il naso nella battaglia per la leadership del manuale di zoologia fantastica. Ezio Mauro propone solamente il kebab da Guinness, i turchi che hanno fatto un kebab che pesa una tonnellata perché non è riuscito a trovare neanche una bestia interessante, e invece colpo da maestro di Ferruccio De Bortoli che mette in home page il divorzio di Poldi e Bibi, le due tartarughe che dopo 115 anni si separano con una lite pubblica allo zoo di Klagenfurt. Oggi sono dolori, oggi sono cazzi, anche nella riunione di redazione di Repubblica qualcuno dovrà pagare, qualche testa dovrà saltare, ma questo è il risultato che vi consegniamo. Cari ascoltatori, rieccoci, comincia qui la seconda parte del Giorno delle Locuste. Io ricomincerei dalla Merkel, professore, perché la Merkel ieri ha detto tu taci, silenzio, era in modalità loop. La Merkel ha detto bisogna cedere sovranità, cioè già entrata in modalità Sudeti?
No, in realtà le dichiarazioni della Merkel non sono dichiarazioni casuali. La cessione della sovranità si riferisce all'unione bancaria e quindi alla prospettiva reale di trasferire i controlli sulla vigilanza completamente alla BCE. E la posizione della Germania in parte assolutamente condivisibile, considerando che gran parte del denaro che è stato speso e verrà speso per esempio per la Spagna, anzi tutto il denaro che verrà speso per la Spagna è per salvare le banche iberiche, e quindi la Merkel ha insistito molto sul fatto che a questo punto bisogna andare verso l'unione bancaria, e l'unione bancaria prevede comunque anche il fatto che la Germania ammorbidisca le sue posizioni, in particolare su la vigilanza unificata e sulla garanzia unica per i depositi.
Andare verso l'unione bancaria immagino significhi andare in ginocchio sui ceci fino a Francoforte, guardando prima tutta la bella Baviera che ci sta intorno. L'altra cosa che ieri la Merkel ha detto è no alle soluzioni facili contro la crisi. Credo stia progettando di far uscire la Grecia dall'euro saltellando con un piede solo per puro gusto sadico. Ma facciamo un passo indietro, perché stavamo parlando di cose italiane che ci proiettano verso l'Europa. C'è un'indiscrezione pazzesca del prof. Sembra che l'accordo con la Svizzera sia fatto, ma ancora Monti non lo dice. Un accordo che dovrebbe generare 25 miliardi che serviranno a pagare gli aiuti alla Spagna, che poi peraltro li userà più avanti per pagare gli aiuti all'Italia. Peraltro, professore, chiedere all'Italia di aiutare la Spagna a non fallire non è come chiedere al Trota di aiutare Cassano a fare i compiti?
Ma no, non direi che è proprio la stessa cosa, anche
insomma,
perché il nodo vero non è tanto che noi aiutiamo la Spagna a non fallire, perché non stiamo parlando del fallimento del paese iberico quanto appunto del fallimento delle sue banche. Continuo a ripeterlo anche appena di essere ripetitivo, ma il caso spagnolo lo studieremo forse per i prossimi 10-15 anni, perché è stata la summa assoluta di tutte le teorie neoliberiste messe in pratica nel modo migliore secondo le teorie, e quindi nel modo peggiore per l'economia e le persone. Bolla immobiliare, grande afflusso di denaro, bolla del credito, liberalizzazione del mercato del lavoro, quindi disoccupazione alle stelle, e adesso si paga il conto di tutto questo. Ma il salvataggio è il salvataggio delle banche, con oltre 100 miliardi che a mio parere non saranno comunque sufficienti a coprire i buchi che ancora si tireranno dietro per i prossimi 5 anni le case, e probabilmente tutto questo si potrà risanare solo con un'operazione classicamente da dopoguerra, e cioè distruggendo parte di questo patrimonio immobiliare e restituendolo alla terra normale e alla vivibilità della terra.
Come contento, glielo si legge in faccia quando può restituire al mondo queste immagini di apocalisse del mattone. Comunque alla fine sti 100 miliardi di aiuti dati alla Spagna non sono serviti sostanzialmente a niente, tanto valeva darli ai terremotati, cioè almeno servivano a qualcosa, perché li abbiamo dati alla Spagna. Notizia della notte, Moody's, che non dorme mai, cioè poteva starsene anche a ronfare un po', ha tagliato altri rating. Questa volta ha tagliato il rating di 5 banche olandesi. È colpa di Robin Van Persie?
No, non è colpa dell'andamento della nazionale olandese. L'agenzia da New York ha comunicato che ha ridotto di ben 2 gradini, quindi un taglio abbastanza pesante, il rating delle principali banche olandesi, che lo ricordiamo sono anche banche di un certo peso, anche se in parte nazionalizzate. In particolare stiamo parlando di Rabobank, di ING, quella famosa del conto arancio.
No.
Sì, anche lei è stata declassata, ABN AMRO e infine SNS Bank. Questi sono i 5 istituti di credito olandesi a cui Moody's ha abbassato il rating, a dimostrazione che l'onda, come dire, negativa sul sistema del credito dalla Spagna si allarga non solo all'Italia ma anche a quelli che una volta erano i paesi della AAA, e quindi l'Olanda e la Germania. Ricordiamo che sempre in settimana è stato declassato anche il rating di 18 banche tedesche.
Oggi ho letto un titolo che mi ha fatto venire i brividi: l'effetto contagio arriva in Svizzera. Cioè, se l'effetto contagio arriva in Svizzera è la fine.
Beh, in realtà più che di effetto contagio in Svizzera, mi permetto di dire che la Svizzera ha dei suoi problemi intrinsechi che fra l'altro si vedevano da tempo. Tu ti riferisci al fatto che Credit Suisse e UBS devono ricapitalizzare. In realtà non ricapitalizzano solo per i problemi dei rischi dell'Eurozona, ma per i titoli tossici che hanno in pancia e non da ieri, e questo ha spinto la Banca Centrale Elvetica a sollecitare i due istituti appunto a intervenire con delle ricapitalizzazioni per essere più sicuri rispetto a potenziali buchi nei loro conti. Ricordiamo per esempio che sia Credit Suisse che UBS sono due regine dei prodotti derivati, gli stessi che hanno causato almeno la metà, se non oltre, del disastro insieme alla bolla immobiliare.
Intanto in Grecia è corsa agli sportelli. L'ultimo dato che è stato comunicato è che vengono in questi giorni ritirati 800 milioni di euro al giorno, e siamo ormai prossimi alla nuova tornata elettorale del weekend. Ma quanto conta quel voto, non tanto per le sorti della Grecia quanto per le sorti di quell'euro tutto, che ha 3 mesi per essere salvato? Secondo Christine Lagarde si arriva al 28-29 giugno, per qualcun altro quando c'è il Consiglio europeo. Cioè, c'è una relazione così diretta tra il futuro dell'euro e l'esito delle elezioni in Grecia?
Ma io non sono molto convinto di questo, e soprattutto trovo particolarmente grave e irritante che si ricattino gli elettori greci dicendo che è un voto per la Grecia dentro o fuori l'euro, anche perché il leader per esempio di Siriza proprio due giorni fa ha scritto sul Financial Times un editoriale molto chiaro dicendo che non è sua intenzione passare alla dracma, ma semplicemente ricontrattare le allucinanti condizioni che sono contenute nel memorandum relativo agli aiuti per la Grecia e che portano comunque a una situazione dei conti comunque fuori controllo, perché questa è la verità, e al fatto che la Grecia è ormai al quinto anno consecutivo di recessione e non vede all'orizzonte nessuna possibilità con la strategia e la ricetta messa a punto dalla Troica, BCE, Fondo Monetario e Commissione Europea di uscire da questa specie di vortice negativo.
Si assuma le sue responsabilità e dica anche agli ascoltatori la battuta che mi ha fatto prima fuori onda.
Quale? Quella?
Chi è il leader di Siriza? Me l'ha detto prima, Rocco Siffredis.
Ma sei fuori.
Ma me l'ha detto prima.
Ma non è vero.
Ma come non è vero?
Questo, ma non è vero.
Vabbè, dopodiché sia onesto intellettualmente e si rivolga ai suoi ascoltatori.
Mi sono lamentato per come vengono date le notizie sulle elezioni greche.
Vabbè. Senta, in Grecia invece c'è un'analisi interessante che dice che il ritorno alla dracma sarebbe uno sfacelo per i poveri, e fin qui lo sapevamo, ma invece potrebbe essere un volano interessante per i ricchi. Ma guarda un po'.
Beh, ma questa non è una novità, lo stiamo dicendo da un sacco di mesi. Come sempre, un'ipotesi di questo tipo, e cioè il ritorno alla dracma, provocherebbe una svalutazione impressionante dei valori del risparmio, ma soprattutto del reddito. Complessivamente si stima un qualcosa come il 75%, e quindi di fatto chi oggi riceve 1000 euro di stipendio ne riceverebbe in questo caso, tornando alla dracma, 250, con appunto una perdita astronomica. Non la stessa cosa si può dire ovviamente per chi ha grandi patrimoni e ha soprattutto potuto esportare all'estero le proprie risorse. Abbiamo detto negli scorsi mesi che tra i cittadini stranieri che stanno comprando a mani basse case a Londra troviamo greci e italiani in prima fila, e questo non può che determinare una sperequazione, un ulteriore tonfo per le capacità di reddito dei lavoratori e della stragrande maggioranza degli ellenici.
Mi fa una suoneria del telefono?
Drin drin?
Sì, vabbè, magari una più moderna.
Non so.
Non lo so, tipo un pezzo di Shakira, sai che adesso si usano.
Ma io non sono in grado.
Sai che se facessimo le suonerie cantate dal professor di storia ne venderemmo a decine di migliaia?
Sì, a decine di migliaia.
Ma tanto colpendo più target interessanti.
Sì.
Non la fa?
No, non la so fare, Shakira. Ma falla tu che sei bravissimo.
Beh, certo, è una vita che io e Shakira.
E tu è sempre, tutte le volte ti chiama per consultarsi.
Comunque ha fatto Drin Drin perché mi è prologo per toccare il tema della telefonia. Nokia, 10.000 licenziamenti.
Tre stabilimenti chiusi, hai visto? Era nell'aria, secondo me, ormai da un anno e mezzo la crisi violentissima di Nokia, e il fatto che non si vede all'orizzonte alcuna capacità di reazione rispetto alla gravità dei problemi. La situazione continua a peggiorare e le vendite che finora hanno sostenuto Nokia, che erano quelle nei paesi emergenti, incominciano a mostrare la corda persino lì, perché l'aggressività di Samsung da un lato e di Apple dall'altro stanno erodendo tutte le possibili quote per la società finlandese. E ieri è arrivato questo piano che comunque è stato bocciato, diversamente dal passato, anche dai mercati, perché all'annuncio dei 10.000 tagli e della chiusura di tre stabilimenti il titolo ha perso il 10% in borsa. Il rischio è che Nokia stia per diventare, come la società che produce e vende BlackBerry, una sorta di dead man walking, perché nell'incapacità di trovare delle soluzioni softwareistiche e informatiche alternative si è aggrappata a Microsoft, che gli dà certo un po' di liquidità, 1 miliardo all'anno perché usi il suo sistema operativo, ma il sistema operativo di Microsoft non sembra particolarmente moderno e in grado di rilanciare i telefoni della Nokia.
In realtà chi l'ha usato ha detto che è molto bello, funziona bene, però vabbè, cioè non mi sbilancio.
Ma nessuno mette in discussione la qualità tecnica del software,
ma non c'ha appeal.
Esatto, quanto la scarsità dell'appeal rispetto appunto a Apple e Samsung, peraltro, e al fatto che comunque questi software si pagano, cioè nel caso specifico quello di Microsoft, mentre come noto si sta imponendo la formula Android, quella di Google, che invece non ha il problema delle licenze connesse al scaricamento del software per far funzionare i telefoni.
Detto questo, appena è finita la trasmissione usciamo dallo studio, picchiamo una telefonata a RIM e una a Nokia e gli diciamo: guardate, vi cederemo in esclusiva le suonerie personalizzate del professor Andrea Di Stefano, secondo noi è volano di rilancio importante, chiudiamo l'accordo, voliamo in Finlandia, voliamo in Canada e poi ce ne andiamo alle Barbados per 65 anni. Ci sono tasse tradizionali, ci sono invece tasse innovative, interessanti. Segnalo per esempio la tassa sul matrimonio che si sono inventati a Latina questa settimana. Ognuno
questa
fa quello.
L'avevo vista.
Ebbene sì, ognuno fa quello che può per sopravvivere. E poi invece, rimanendo nel mondo delle .com, ci sarebbe all'orizzonte la richiesta della tassa su Facebook.
Esatto, non solo su Facebook ma anche su Google, Netflix, Apple, insomma tutte le società che distribuiscono grandi quantità di contenuti fanno passare e assorbono un sacco di traffico, e così l'Associazione degli Operatori Telefonici Europei, di cui fa parte tra gli altri anche Telecom Italia, ha proposto all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni una sorta di tassa per l'offerta dei servizi al di fuori degli Stati Uniti. L'idea è quella che la banda utilizzata dai contenuti che dai server americani finiscono su computer europei dovrebbe essere pagata in base a tariffe definite in Europa, e questa dovrebbe servire a coprire il costo per lo sfruttamento dell'infrastruttura al di fuori degli Stati Uniti e finanziare lo sviluppo di nuove reti. Una proposta del genere ovviamente creerebbe una sorta di guerra commerciale nell'ambito delle telecomunicazioni tra Europa e USA, tant'è, questa è la richiesta degli operatori telefonici, che sentono sempre di più di perdere il controllo del loro clienti, che viene governato sempre di più dalle società, come definite tu, .com, o meglio dell'era di internet.
Ieri Hollande era a Roma con Monti, hanno parlato di convergenza. Hollande ha detto: ero in giro con la mia Renault, vedevo che tirava un po' a destra, dov'è che posso fare la convergenza, qui non c'è una officina convenzionata magari a Trastevere. Certo, gli ha detto Monti: ci penso io, non ti preoccupare. Ma Hollande più che altro ha mantenuto una delle promesse elettorali, quella che riguardava il tetto alle paghe dei manager. Entro fine anno presidenti e amministratori delegati di aziende controllate dallo Stato non potranno guadagnare più di 20 volte lo stipendio del dipendente con il salario più basso. Bene, ma se si guarda per esempio il rapporto di un importante società di analisi finanziaria, scopriamo che il contesto è un po' diverso. Loro hanno analizzato le prime 100 società quotate in borsa alla City di Londra, e questo rapporto ci dice che nel 1998 la relazione tra lo stipendio del capo e quello del suo dipendente era circa di 47 volte. Adesso, nel 2011, siamo arrivati a 140 volte quella dei dipendenti. Stiamo parlando della paga del capo.
Sì, stiamo parlando della paga del capo, e per essere in valori assoluti stiamo dicendo che dal 98 al 2011 le remunerazioni di questi amministratori delegati sono passate da 1 a quasi 5 milioni di sterline, quindi si sono praticamente quintuplicate, mentre quelle dei dipendenti sono scese rispetto a quelle del 98 in termini di valori reali. E questo è il problema che attanaglia non solo le società quotate a Londra, ma come noto anche tutte quelle degli Stati Uniti e di larga parte dell'Europa, Italia compresa, perché quello a cui facevi riferimento tu, la legge di Hollande, riguarda per ora solo una parte dei manager, in particolare delle società quotate ma riferite allo Stato. Per noi potremmo cominciare a applicarlo per esempio ai manager di Enel, Eni e annesse, che stanno nella media intorno a quella registrata a Londra, cioè 140-150 volte quella media dei loro dipendenti.
Mi stavo domandando e stavo calcolando quanto fosse 140 volte di zero per capire qual era il suo stipendio a valori. Alla fine mi sono risposto zero,
esatto,
giusto?
Esatto.
Perfetto. Però comunque 140 volte di più dei suoi collaboratori. Sì, siamo arrivati praticamente alla fine. Sullo schermo di fronte a noi troneggia Giorgio La Malfa, re di Vivo. Professore, le do 20 secondi semplicemente a questo punto per dare il titolo della bolla della settimana, perché ce la siamo persa via.
Ma la bolla della settimana dovevamo riprendere quella della settimana scorsa, l'avevamo addirittura anticipata e rimaneva quella dell'incenerimento.
No, mannaggia, l'ha detto, perché stavo pensando, va bene, facciamo due bolle della settimana la prossima settimana, che sarà la penultima puntata di stagione del Giorno delle Locuste. Amici, baci e abbracci, vi lasciamo agli altri programmi di Popolare Network. Professore, arrivederci.
Arrivederci.